Ok, allora, dunque, eravamo arrivati qua, giusto? Mi confermate? Il corpo fisico. Dunque, gli elementi vi ricordate quali sono? Fisico, emotivo, psicologico. Ok? Il corpo fisico. Sono quattro i punti fondamentali per plasmare il personaggio attraverso il corpo, cioè la struttura della spina dorsale, ovvero la sua postura. Semplicemente, vedete, questi due personaggi sono costruiti dallo stesso attore, però sono due personaggi completamente diversi. L'elemento più importante, uno degli elementi più importanti, è proprio il primo esattamente sul quale struttura, poi non lo so lui come lavora, però quello visibilmente più chiaro ed evidente. È proprio la struttura, la postura, no? Vedete che uno è aperto e l'altro invece è chiuso. È una cosa fisica, non è una cosa per la quale bisogna pensarci tanto. Lo fai e basta. Ricordatevi sempre cosa fare per, ok? Cosa fare per? Il corpo fisico, la struttura della spina dorsale, ovvero la sua postura. Abbiamo fatto gli esperimenti la volta scorsa, ognuno cammina in modo diverso, ognuno ha una postura diversa, che poi quella postura sia conseguenza di tutto un atteggiamento nei confronti della vita, che sia la conseguenza di, che ne so, difficoltà fisiche, piuttosto che qualsiasi ragione ci sia, quello che è importante per noi è entrare nel corpo del nostro personaggio, dare una fisicità al nostro personaggio, perché ogni fisicità è una storia, ogni corpo è una storia. Ok, molto importante. Poi ricordatemi che devo darvi le magliettine. E le diamo un attimo le magliettine? Facciamo pausa un attimo. No. Come si fa a far pausa? Sta registrando? Sì, sta registrando. Registrazione. Perfetto. Quindi, spina dorsale, postura, la gestualità e il movimento, ovvero la velocità o la lentezza con cui il personaggio agisce nel mondo. Semplificatissimo, velocità e lentezza, è molto di più. Però velocità e lentezza, si potrebbe anche parlare di ampiezza, ok? L'ampiezza della gestualità. L'abbiamo visto la volta scorsa quando camminavamo, no? Il personaggio che basta che tu allarghi un pochino i gomiti oppure li stringi, dimmi.
Dici molto di quei 2 minuti che avete fatto la scorsa volta. Ma proprio giusto il succo.
Ok, va bene, allora pausa. Ecco qua. Allora, abbiamo visto, vedi, il corpo fisico. La prima parte è la fisicalizzazione. Ok. I tre punti chiave per costruire un personaggio sono fisicalizzazione, aspetto emotivo e aspetto psicologico. Ok? La fisicalizzazione è tutto quello che costruisci fisicamente. Ora, tu potresti dirmi, sì, ma se io vado a fare un casting mi scelgono per come già sono, non è che devo costruire un personaggio fisicamente diverso dal mio. Però in fase di laboratorio, in fase di studio, al di là del fatto che potrebbero chiederti un personaggio diverso dal tuo, nel senso che questo è un lavoro per il quale gli attori, in certe occasioni vengono, agli attori viene chiesto di trasformarsi, a volte anche in maniera estrema, no?
Riguarda il Joker.
Sì, certo, noi non abbiamo quel tipo di trasformazione, però ad esempio se guardi Veloce come il vento, Stefano Accorsi ha proprio strutturato fisicamente il suo personaggio, ma lo stesso Favino è un come si dice? Metamorfico, metamorfista, vabbè, questa la cancello. Vabbè, è uno che non so come si dice. Comunque è trasformista, camaleonte, esatto, trasformista, capito? E anche quell'altro, come si chiama, Santa Maria, lavora tanto sulla fisicalizzazione, capito? Borghi, cavolo, Borghi quando ha fatto quello, la storia vera del ragazzo imprigionato che è stato ammazzato in carcere, che ha dovuto dimagrire tanto per interpretare il personaggio di, come si chiamava quel ragazzo lì che è stato ammazzato in carcere? Cucchi, Stefano Cucchi. Quindi la fisicalizzazione è anche nel nostro piccolo, anche ipotizzando che tu interpreti un personaggio che ti assomiglia perché ha la tua età, perché frequenta la scuola come la frequenti tu, perché però comunque non sei tu. Quindi se tu riesci a costruire una fisicità che che anche solo per piccole dinamiche è diversa dalla tua, riesci a fare un passaggio secondo me fondamentale, cioè la disidentificazione da te, per poterti identificare nel personaggio. Perché il rischio che abbiamo noi attori è quello di confondere noi col personaggio, e questa confusione in realtà non aiuta la recitazione. Come è capitato, appunto. Questa confusione non aiuta la recitazione, perché quando tu ti confondi col personaggio, in realtà fai più fatica a credere di essere dentro quella situazione, fai più fatica a credere di dire quelle parole se le stai dicendo scritte di un testo, fai più fatica veramente a credere alla fantasia, no? All'immaginazione. Mentre invece quando tu ti disidentifichi ed entri nel personaggio, sia fisicamente, sia a livello sonoro, ma anche delle piccolissime variazioni. Noi qui chiaramente facciamo delle forzature più grosse, più estreme per lavorare, per allenarci, no? Anche per divertirci, per certi versi. Però queste forzature estreme ti aiutano a, come dire, entrare nell'ottica di trasformazione, di fisicalizzazione del personaggio. Questa roba qui poi, anche se la riduce a situazioni minime, ma comunque una disidentificazione. Disidentificazione significa anche deresponsabilizzazione. Il mio personaggio dice certe cose che io non direi mai, o fa certe cose che io non farei mai, ma non me ne importa niente, perché tanto lui non sono io, che mi frega a me? Cioè, nel senso, non lo giudichi, non lo critichi, non hai neanche, tra virgolette, un'opinione sul personaggio, lo fai e basta, capito? Anzi, a maggior ragione, cerchi di trovare le giustificazioni a quello che fa, come questo personaggio qui. Questa qui è una assassina seriale, capito? Però l'attrice che l'ha interpretata cercando di trovare quella parte di questo personaggio che voleva riscattarsi nel mondo, che poi non c'è riuscita, perché alla fine dei conti, poi lo andremo a vedere, come vediamo in quel grafico lì, anche se è un grafico un po' fatto così, ma è abbastanza fondamentale, racchiude cose molto molto importanti, cioè evoluzione o involuzione del personaggio, capito? Questo poi lo andiamo a vedere quando parliamo della psicologia e dell'obiettivo. Rimaniamo sull'aspetto della fisicalizzazione. La fisicalizzazione appunto ha, rileggiamo un attimino, così almeno anche per lui è più chiaro. Il corpo del nostro personaggio è il mezzo attraverso il quale viene comunicato ogni messaggio conscio o inconscio agli altri personaggi, nonché agli spettatori, ok? Conscio o inconscio. Il personaggio può essere più o meno consapevole di quello che realmente, di quello che lui è, capito? O di quello che lui vuole o lei vuole, ma quel messaggio lì deve essere molto chiaro. Questo personaggio qui cerca di essere il più grazioso possibile, il più accettabile possibile della società, fa di tutto per essere accettato, capito? No, questo qua è Tonia, è la storia di questa pattinatrice. E quindi fa di tutto per essere accettato dalla società, segue la linea canonica di quest'altro qui, no? Vedi, questa qua è perfettamente equilibrata con la società dentro la quale vuole stare, sa esattamente come proporsi al mondo per essere apprezzata, per essere stimata, per essere desiderata, tutto quello che vuoi. Questa qui ha gli stessi desideri, le stesse volontà, le stesse necessità, ma non ha gli stessi mezzi, capito? Non avendo gli stessi mezzi, cerca di integrarsi nella società seguendo questa linea, ma il risultato è questo. E questo risultato chiaramente la fa apparire agli occhi degli altri come una che fa molta fatica a integrarsi. Ma la volontà del personaggio inconscia è quella di cercare di essere, cioè la volontà conscia è quella di cercare di essere accettata, capito? Questo chiaramente, seguire un percorso forzato di questo genere qui, e lo vedremo dopo, porta chiaramente a un tentativo di evoluzione, ma spesso il risultato può essere invece involutivo, perché non stai riconoscendo te stessa, non stai facendo un lavoro di riconoscimento di te stessa, di accettazione di te stessa e di esternazione di quello che tu sei, ma stai cercando di costruire un personaggio accettabile, cioè il personaggio che tu, attrice, interpreti, sta cercando di costruire un personaggio accettabile della società, capite? È un passaggio doppio, cioè, perché poi ognuno di noi vive all'interno dei panni di un personaggio in qualche maniera. Quindi la personalità di ognuno di noi viene necessariamente condizionata dal nostro aspetto fisico, quindi ognuno di noi ha un aspetto fisico, quell'aspetto fisico ci condiziona, nel mondo, nella società ci condiziona, ci piaccia o non ci piaccia, è così e basta. Così come, come ogni esperienza dell'anima si deposita e modifica il nostro corpo, capito? È un passaggio bionivoco, nel senso che se tu, che ne so, perdi i capelli, è chiaro che hai, come dire, un lavoro di accettazione su te stesso che devi fare, perché prima o poi cioè, dovrai accettare questa cosa qua, a meno che non fai il trapianto, nel senso poi ognuno sceglie quello che vuole fare, ma è sempre una scelta dettata dalla non accettazione della perdita dei capelli, quella di fare il trapianto, se no tu lo accetti e stai senza capelli. Quindi questa cosa qui determina comunque una, come dire, questa fisicità che tu hai, è un'esperienza che tu devi accettare nella tua vita in qualche maniera, oppure sulla quale devi lavorare per poter ottenere un risultato che tu vuoi ottenere di te stesso. E ogni esperienza dell'anima, quindi ogni esperienza della vita, le persone che incontri, i giudizi ai quali devi con i quali devi confrontarti, a partire magari dai genitori, ad arrivare fino ai colleghi di lavoro, piuttosto che ai compagni di scuola, ai professori, ogni esperienza si deposita e modifica il tuo corpo, capito? Cioè arrivi a una certa età che sei il risultato di quello che hai vissuto, di come tu hai scelto di viverlo, ma sicuramente quell'esperienza ti ha fatto diventare... Pensate a quel tizio... C'è un tizio di colore famosissimo, che però io sono fuori dal mondo, non so chi sia, ma mi è rimasto impresso. Sto tizio che non so se è un attore, uno sportivo, un bestione enorme, muscolosissimo, nero di colore, che parlava del fatto che lui aveva il padre che pestava la madre, beveva, ubriaco, eccetera, eccetera. Questo qui chiaramente come obiettivo aveva quello di difendere la madre da bambino e non ci è mai riuscito perché era un bambino, il papà era un omone alcolizzato e la pestava. Chiaramente che cosa ha fatto nella sua vita per sviluppare, cioè è diventato una bestia enorme, un gigante, muscolosissimo, disciplinatissimo, fortissimo, capito? Cioè il risultato di quello che hai vissuto è quello che diventi, capite cosa voglio dire? Questo sguardo qui così completamente privo di ogni scelta emotiva, decisione e coinvolgimento emotivo è il risultato di una responsabilità di un certo tipo a livello sociale. Capito? Se tu diventi quel tipo di personaggio, la tua vita viene condizionata completamente dal fatto che hai tutte quelle responsabilità, tutte quelle decisioni che devi prendere, la tua vita non è più tua e di conseguenza devi uccidere quella parte emotiva che potrebbe confliggere con la vita che devi affrontare, capito? E quello è il risultato, la maschera, completamente, la stessa cosa questa, vedete? È la stessa cosa, anche lei ha uno sguardo, tra virgolette, spento. Dettato da cosa? Da un'esperienza traumatica che sta vivendo nel momento in cui la sta vivendo e dal fatto che non sa come uscirne. Quindi fisicamente noi siamo tendenzialmente la maschera di quello che stiamo vivendo. Noi attori dobbiamo essere così plasmabili da riuscire a far sì che il nostro corpo trasmetta quello che il mio personaggio sta vivendo. In un frame, in un'immagine. Cioè l'immagine nostra dentro i panni del personaggio deve riuscire a trasmettere l'intera narrazione del personaggio. Se non riusciamo a raccontare l'intera narrazione del personaggio, non siamo nel nostro personaggio, capite? Il personaggio parte dal testo, ma poi diventa immagine. Noi siamo quell'immagine, quell'immagine racconta tutto, deve raccontare tutto. Chiaro? Se quindi sul nostro corpo è disegnata... Oddio, questo spero che stia registrando. Sta registrando? Madonna mia. Ah, sì. Se quindi sul nostro corpo è disegnata la mappa di ogni nostra esperienza, allora sarà una nostra responsabilità mettere al servizio del personaggio il nostro corpo, plasmandolo in modo tale che possa raccontare la sua personalità, la sua esperienza. È chiaro tutto questo? Abbastanza chiaro. Quindi andiamo avanti. Abbiamo visto appunto questo attore... che è un attore che gioca apparentemente con poche carte i suoi personaggi, no? Tendenzialmente uno vede i suoi film e dice, ah, Ryan Gosling è abbastanza... Invece, se lo vai a vedere, cavolo, basta che guardi i frame, è un attorone enorme, però non è, capito, a differenza di DiCaprio, ad esempio, che è molto più, come dire, più... esterna molto di più le emozioni dei personaggi che interpreta, è molto più aggressivo come recitazione nei personaggi dal punto di vista emotivo, emozionale, lui tendenzialmente appare sempre un po' freddino, un po' distaccato, eccetera, eppure a livello di trasformazione e di coinvolgimento col personaggio è incredibilmente bravo. Ma non a caso questi attori raggiungono questo livello. Non raggiungi quel livello se non sei così, se non hai questa consapevolezza di quello che stai facendo. Non ci arrivi, inutile raccontarsela. Così e basta. E quindi siamo arrivati a qui, il corpo fisico. Sono 4 punti fondamentali per plasmare il nostro personaggio, quello che dicevamo prima, attraverso il corpo. Struttura della spina dorsale, ovvero la sua postura. Gestualità e movimento, ovvero la velocità o la lentezza con cui il personaggio agisce nel mondo. Ognuno di noi ha un ritmo, l'abbiamo già visto, ha un'atmosfera, ha dei gesti psicologici, ha una velocità con la quale si approccia, chiaramente dettata magari anche dal contesto o dalla consapevolezza o meno di se stesso nel mondo, capito? Sempre quello è importante. Il mio personaggio potrebbe non essere tanto consapevole di se stesso. Io, attore, devo essere consapevole della sua inconsapevolezza. Chiaro? La sonorità della sua voce, ovvero il tono e il ritmo con cui comunica verbalmente. Noi stiamo lavorando adesso sull'estremizzare un pochino il suono della voce del nostro personaggio. Ciò non toglie che anche quando dovremo interpretare personaggi che non hanno suoni, voci estreme, ma dare al mio personaggio anche solamente una piccolissima frazione di diversità dalla mia mi aiuta a uscire da me, a disidentificarmi da me ed entrare in lui, capito? O in lei. Questo è importante. Il personaggio non sono io non sono il personaggio. Se non ho chiaro questo, faccio confusione. Io sono l'attrice, l'attore che lo interpreta, ma non sono io. Quindi devo comunque sentire dentro di me questa scissione. Io do l'anima e la vita al mio personaggio, ma non sono io. Non posso confondermi col personaggio. Se no vado in crash, il sistema dopo un po' va in crash, non ci capisco più niente, capito? Il rischio è anche quello. L'aspetto estetico, ovvero abbigliamento, capigliatura, trucco, addobbi, quali anelli, orecchini, tatuaggi, genere del personaggio. Il passaggio successivo, che vi chiederò per la prossima volta, e ve lo chiedo, che sappiate il testo meno, chi lo sa meglio, chi non lo sa, dovrà fare due passaggi in una volta sola, mi spiace, è quello di portare il vostro personaggio fisicamente. L'altra volta abbiamo sperimentato un personaggio, abbiamo visto, abbiamo dato delle caratteristiche del personaggio. Ognuno di voi ha provato delle caratteristiche specifiche, no? Tu hai provato il tuo, tu hai provato il tuo, giusto? Questi personaggi hanno non solo la fisicità, ma hanno anche un modo di vestirsi, un tipo di trucco, come tengono i capelli, capito? E non sono i vostri. Quindi, per la prossima volta, portate, se ne avete la possibilità, spero di sì, portate una piccola borsa dentro la quale avete il costume del vostro personaggio. Quando venite qui, e dopo... Io direi di farlo rimanere quello. Fisicamente l'avete già sperimentato. Trovate il costume, l'abbigliamento del vostro personaggio. Assolutamente sì. Stiamo facendo un percorso di costruzione. Il primo passo è stato quello. Il secondo passo è trovare il costume, l'abbigliamento e il come si trucca, come tiene i capelli, come che tipo di addobbi, anelli, orecchini, qualsiasi cosa. Sono suoi, capito? Non sono i vostri. Perché è importante venire qui e trasformarsi e non venire da casa già per dire più o meno. Esatto. Indossare il costume del personaggio, indossare i panni del personaggio è un rituale. E dobbiamo prenderlo come tale. Nel senso, io arrivo in quel posto lì, dopodiché faccio il rituale della trasformazione. Voi pensate ai supereroi. Ogni supereroe, io ai miei tempi c'era Superman nella cabina telefonica, perché siamo vecchi, no? Superman entrava nella cabina telefonica e si tagliava la camicia e aveva sotto. Ecco, il personaggio deve essere un passaggio. Cioè, io arrivo lì e faccio questo passaggio di trasformazione. Entro in un luogo e ne esco, entro Alberto e ne esco personaggio. Questo è importante. Ciò non toglie il fatto che poi io, se voglio, da personaggio, possa andare in giro e sperimentare il mio personaggio in giro per il mondo. Si può anche fare, nel senso c'è chi lo fa. Io credo che non siamo nel paese adatto per fare certe cose. In America lo fanno molto liberamente gli attori, ma gli artisti in America hanno proprio uno stile di vita diverso da quello che abbiamo noi qua. Sono visti in un modo diverso, vengono apprezzati in un modo diverso e questo mestiere, come tanti mestieri artistici, vengono visti comunque come dei veri e propri lavori ufficiali, cioè da rispettare tali e quali a qualsiasi altro lavoro. Qui in Italia siamo ancora visti come dei coglioni. Questa è la verità, purtroppo. E quindi, in qualche maniera, questo tipo di passaggio, cioè entro nei panni del personaggio e mi approccio al mondo nei panni del personaggio, o uno lo fa con una certa convinzione, con un certo stile, oppure rischia di impattare in realtà un po' fa confusione. Però sicuramente l'arrivare qui, andare in bagno e uscirne personaggio, questo è un passaggio fondamentale che dobbiamo fare, perché poi alla fine dell'anno, quando faremo la simulazione di casting, sarà questo il passaggio. Verrete tutti quanti qui, voi, ognuno di voi andrà in bagno, si trasformerà e uscirà e farà il casting nei panni del personaggio, con il monologo che vi verrà assegnato per quanto riguarda quella situazione lì. Andiamo avanti ancora un po'. Il corpo emozionale. Che cos'è il corpo emozionale? Pensate a questa cosa qua. Quando voi avete sperimentato il vostro personaggio fisicamente, che sensazione avete provato? Cioè, che cosa potete dire di aver sperimentato? A parole vostre. Così almeno anche lui che chiedeva prima cosa, com'è andata, cosa avete fatto, che personaggio avete fatto, si chiarisce un po' le idee.
Dopo invece, quando mi sono relazionata ad Angela, che c'è anche un po' la scena della finestra, così appunto sentivo come di avere un tormento interiore, cose.
Ok, tu ti ricordi, no?
Sì. No, io non ho ascoltata. Mi stavo simpatica e boh, però in realtà non lo so bene, perché io in quel momento mi divertivo, infatti mi veniva da ridere, quindi non ho sperimentato proprio. Principalmente non essere ascoltata e molta convinzione.
Ok, ma non essere ascoltata, che se. Allora, hai parlato di convinzione, però. Esatto.
Se io fossi così convinta ma non ascoltata, mi dà fastidio.
Ok, esattamente questo passaggio qua. Ok, prima avevate acchiappato il personaggio dal punto di vista della fisicità e provavate un certo tipo di cose dentro i panni di questo personaggio qui. Ok, quando vi siete messi in relazione avete conosciuto un'altra parte del personaggio che prima non conoscevate, ok? Non esisteva in voi la consapevolezza di quest'altra parte, perché non la conoscevate questa parte qua. L'avete conosciuta mettendo il personaggio in relazione, ok? Il passaggio successivo alla costruzione del personaggio è la costruzione dell'aspetto emozionale. Per costruire l'aspetto emozionale del proprio personaggio, il lavoro da fare è quello di metterlo in relazione con l'ambiente e con gli altri. Ok? Quindi, una volta costruito l'aspetto fisico, lo si pone all'interno di un ambiente dentro il quale l'attore, rapportandosi agli altri con le caratteristiche del proprio personaggio, automaticamente percepirà il rapporto emozionale che quest'ultimo ha con il mondo che lo circonda. Prima quell'elemento, quel file, non c'era dentro di voi. Quando vi siete relazionati, avete come percepito quello che il vostro personaggio, per come è fisicamente, quando si rapporta con gli altri, come è emotivamente, quello che prova. È un'esperienza dentro il personaggio. Il fatto di non essere ascoltata, il fatto di percepire una fragilità, è un'esperienza che voi fate nei panni del personaggio.
No, secondo me non mi ha aiutato a conoscere me stessa, perché secondo me è solo con quella determinata persona che non, cioè che quel personaggio non mi ha.
Ok, questa però è un'ipotesi, quello che tu hai provato invece è un'esperienza. Mi segui? Ok? Non è un'esperienza totalitaria.
Infatti.
Non è un'esperienza totalitaria, non è che il tuo personaggio è solo quello. Però il tuo personaggio ha anche quella come esperienza. Ed è un'esperienza fondamentale, soprattutto perché ti fa percepire in una relazione specifica, ok? una condizione che prima tu non sentivi, non potevi neanche immaginare del tuo personaggio.
Ma secondo me non lo definisce.
Non è questione di definirlo, è questione di conoscerlo. Ok? Tu conosci delle sfumature del tuo personaggio. Mano a mano che fai dei passi successivi, che sono quelli relazionali, ad esempio, conosci degli aspetti emotivi del tuo personaggio. Quella sensazione che tu hai provato, che ti ha anche provocato una certa furia a quel punto lì, perché sì, tu ti divertivi e ridevi, però l'hai aggredito particolarmente in maniera abbastanza forte. E quella roba lì, quella reazione che tu hai avuto nei panni del personaggio, mantenendo fede alla fisicità del personaggio, è una reazione che ti ha fatto conoscere il personaggio da un altro punto di vista, okay, sotto un altro aspetto. Prima, quella parte lì, tu non la conoscevi.
Mi ha fatto conoscere come si sente il personaggio in una situazione in cui non viene ascoltato.
Esatto, okay. Esatto. Ok? Questo è molto importante, prego.
Personaggio, io la relazione sempre con Angela e tutto quanto, avrebbe avuto la stessa cosa o comunque sarebbe stato...
Allora, ti faccio fare un esperimento prova, ok? L'esperimento prova è mettiti lì, seduta lì, e dimmi le prime 5 battute, le prime 5 righe del testo.
Tutta quella città non se ne vedeva la fine. Era molto bello tutto e io ero grande, con quel cappotto facevo il mio figurone e non avevo dubbi, era garantito che sarei scesa.
Ok, stop. Adesso rannicchiati completamente, tieni lo sguardo basso basso, quasi in mezzo alle gambe, ok, senza guardarmi, e dimmi il testo.
Tutta quella città non se ne vedeva la fine. La fine, per cortesia, si potrebbe vedere la fine. E rumore su quella maledettissima scaletta. Era molto bello tutto e io ero grande con quel cappotto.
Ok, stop. È cambiato tutto, è cambiato il ritmo, è cambiato tutto. Adesso alzati in piedi, vieni vicino a me e dimmelo.
Tutta quella città non se ne vedeva la fine. La fine, per cortesia. Si potrebbe vedere la fine. E il rumore su quella maledettissima scaletta. Era molto bello tutto. E io ero grande con quel cappotto.
Ok. Com'è andata?
No,
hai provato cose diverse, giusto?
Sì.
Ok. Tu non puoi essere certa di quello che proverà lei facendo questa cosa qui. Mm-hmm. Però puoi vedere i risultati. Dove stai andando? Vieni. Vieni. Dopo, vieni.
Okay.
Mettiti lì e dimmi 5 righe del testo. Easy.
Tutta quella città non se ne vedeva la fine. La fine, per cortesia, si potrebbe vedere la fine. E il rumore su quella maledettissima scaletta era molto bello. Tutto, ero grande con quel cappotto, facevo il mio figurone. Non avevo dubbi, era garantito che sarei scesa.
Ok, stop. Ti rannicchi tutta. Metti lo sguardo quasi in mezzo alle gambe e mi dici le battute.
Tutta quella città. Vedeva la fine. La fine, per cortesia, si potrebbe vedere la fine. Il rumore su quella maledettissima scaletta.
Ok. Adesso vieni. Vieni in piedi.
Ah, è vero.
Vai, vicina, vicina, più vicina, più vicina. Ok, così. No, però lei ti deve vedere, quindi mettiti qua. Anche lui ti deve vedere. Va bene, mettiti così, vai.
Tutta quella città. No.
Vai, dillo, non pensare, non pensare, dillo e basta. Guardami la pelata e dillo, vai.
Ma non mi sento ascoltata.
Dillo lo stesso.
Dillo lo stesso. Tutta quella città. Non se ne vedeva alla fine. La fine. Per cortesia si potrebbe vedere la fine. E il rumore su quella maledettissima scaletta era molto bello. Tutto. E io ero grande con quel cappotto. Facevo il mio figurone. E non avevo dubbi. Era garantito che sarei scesa.
Ok. Ora, non possiamo sapere quello che l'altro prova. E non è neanche importante saperlo. Perché io, quando lavoro su un personaggio, non mi pongo, come dire, la domanda se l'altro entra nel mio personaggio, che cosa prova, cosa non prova, capito? Sicuro Amleto è stato interpretato da 500 anni da migliaia di attori diversi. Ma Amleto è sempre Amleto. Che cosa hanno provato gli attori quando l'hanno interpretato? Più di tanto non è una domanda che ci cambia qualcosa. Quello che conta, invece, è riuscire a trovare io la formula per identificarmi nel personaggio disidentificandomi da me e quindi non responsabilizzandomi nei panni del personaggio, deresponsabilizzandomi, capito? Questa è una delle migliaia di possibilità che abbiamo. Io ne ho studiate tante, tante, di tecniche, e questa formula qui è quella che io ritengo, tra virgolette, la meno complicata, anche se paradossalmente sembra un po' macchinosa, però in realtà è quella meno psicologica, meno emozionale, e quella secondo la quale ogni risultato è la conseguenza di un lavoro specifico. Cioè io faccio quella cosa lì per ottenere quel risultato, perché la differenza è faccio lo spaventato oppure creo le condizioni per le quali io possa risultare che ho paura, capito? Quindi, quando la frase che c'è scritto cosa fare per, no? Voi sapete la frase cosa fare per? È cosa fare per far accadere quella roba lì. Perché l'attore non fa quella cosa lì, non fa l'arrabbiato, non fa lo spaventato, non fa il timido. Non so se avete visto, io ho mandato una cosa di quell'attore inglese famosissimo, bravissimo, vecchissimo. Vi ho girato, ma era notte, poi io ve le giro perché mi strippo, poi vi rompo le balle, lo so, però ve le giro. E lui dice esattamente questa cosa qua, l'attore non fa quella cosa lì, non fa l'ubriaco, non fa, quelle cose non le fai, le fai accadere. Cioè crei le condizioni per le quali tu vivi in quella relazione quel tipo di percezione che dà quel risultato emotivo. Capito? Ma crei le condizioni dentro alle quali tu puoi reagire in quel modo. Mi sono spiegato? Se invece lavori a livello superficiale, quindi faccio l'arrabbiato, faccio lo spaventato, faccio il timido, piuttosto che faccio l'estroverso, fai un lavoro che è talmente superficiale che il risultato che darà sarà molto piatto, molto bidimensionale. È una specie di compitino, ma dal punto di vista della profondità dell'interpretazione del personaggio non darà una tridimensionalità al personaggio, una vita, cioè non hai quei risultati qua. Ora, per carità, non ve lo dice uno che ottiene questi risultati, magari, però comunque si tende a quello, chiaramente tendi al meglio, capito? A quello che potrebbe essere la cosa migliore. Questi sono risultati, io non so come lavora questa qua, non ho più pari idea, però il concetto è quello di lavorare per ottenere un risultato che sia la conseguenza di qualcosa che io faccio, cioè far accadere le cose. Se io faccio accadere le cose come avete fatto voi adesso, no? Mettervi in una posizione, che è una cosa semplicissima, fa accadere qualcosa dentro di voi, fa accadere qualcosa anche dentro di me, perché io se sono qua e tu sei in piedi e mi stai parlando, è normale che se io mi relaziono con te mi sento un po' invaso di campo. Questa percezione ce l'ho, capito? E tu la senti e ti cambia anche il modo di relazionarti con me, perché tu senti che questo gioco dentro al quale tu hai una posizione, io ne ho un'altra, abbiamo lavorato anche sullo status, senti quanto questa cosa influenzi la nostra relazione. Se in questo ci metti il personaggio costruito fisicamente, influenza non solamente te, ma te nei panni del personaggio, quindi il tuo personaggio reagirà con «mi ascolti, coglione?». Non è lei che lo dice, è il suo personaggio che si sente frustrata in quella situazione e reagisce in coerenza col suo personaggio e dà vita a un aspetto del suo personaggio che neanche lei conosceva. Così è successo con te, capito? Ok. Sembra tanto, sembra macchinoso, ma in realtà i passaggi sono abbastanza, come dire, meccanici, capito? È una cosa molto tecnica, molto specifica. Quindi, ecco, quindi una volta costruito l'aspetto fisico, lo si pone all'interno di un ambiente dentro il quale l'attore, rapportandosi agli altri con le caratteristiche del proprio personaggio, automaticamente percepirà il rapporto emozionale che quest'ultimo ha con il mondo che lo circonda. Il condizionamento a questo punto risulterà quasi automatico. Sarà necessario però lasciarsi andare a queste nuove emozioni che fluiranno attraverso le parole del personaggio. E qui torniamo alla parte che avevamo visto all'inizio quando dicevamo il personaggio attraverso il testo. Questa cosa qua, vedete? La prima cosa. Perché, cosa dice Amleto? Nel flusso della tua passione devi acquisire una temperanza che possa levigarla. Chiaro? La tecnica che stiamo cercando di sviluppare è la temperanza che leviga la passione. Il condizionamento a questo punto risulterà quasi automatico, sarà necessario però lasciarsi andare a queste nuove emozioni, il flusso di passione del personaggio, che a quel punto reagisce, si sente che reagisce in un certo modo, che fluiranno attraverso le parole del personaggio, perché non dobbiamo mai dimenticare che il personaggio nasce dalle sue parole, da un testo scritto, è lì il personaggio, non è altrove, capito? Quindi le parole del personaggio, i silenzi del personaggio, anche i silenzi del personaggio stanno sempre tra una parola e un'altra. E quella parola e l'altra parola dentro la quale c'è il silenzio del personaggio sono le parole del personaggio che io ho studiato a memoria, che io conosco, che io ho assimilato e che io esprimerò. Chiaro? È il confine, sono gli 88 tasti, devo stare dentro quella linea di confine. Fisicità, testo, sonorità. Mi seguite? È chiaro? Facciamo un passo ancora successivo e poi ci fermiamo qua, eh? Il passaggio successivo è la struttura psicologica. Ora, abbiamo visto che c'è un corpo fisico sul quale devo lavorare. Prendo questo corpo fisico, lo metto in relazione, prendete questo personaggio, lo costruite fisicamente come l'ha costruito lei, lo mettete in relazione, avete delle conseguenze interiori, sono le emozioni del personaggio. Manca cosa? L'aspetto psicologico. Anche qui c'è un meccanismo per conoscerlo, perché noi dobbiamo conoscere il personaggio e non possiamo pensare di conoscerlo se non ci addentriamo dentro del personaggio. Ora, l'ultimo passaggio è la costruzione dell'aspetto psicologico del personaggio, ovvero come si confronta con la vita che sta vivendo. L'aspetto psicologico del personaggio si andrà a scoprire una volta che si è posto un obiettivo al proprio personaggio o si è compreso l'obiettivo che l'autore decide di dare al nostro personaggio. È chiaro? Vi faccio un esempio semplicissimo. Ambiente di lavoro oppure a scuola, quello che frequentate voi, insomma. Lavoro, scuola, qualsiasi ambiente avete. C'è la ragazza carina e piace a due tipi, ok? Il primo tipo è quello che si alza, va lì e dice: oh, sei carina, dai, usciamo. Sereno, capito? Cioè, l'intervallo, suona la campanella, va lì, sì, sei troppo carina, usciamo. Il secondo tipo, invece, ha lo stesso obiettivo, però, che cosa succede? Primo quadrimestre, primo giorno di scuola, la vede, va bene, gli piace. Secondo, terzo giorno di scuola, le fa trovare una rosa sul banco. Dopo una settimana trova un bigliettino: sei davvero molto carina, anonimo. Passa un mese, altra rosa, eccetera, eccetera, eccetera. Fino a che lei, indagando, scopre che è lui, e lei va da lui a dire: senti, ma sei tu? Che lui fa: eh sì, ah, sei proprio carina, usciamo insieme. Stesso obiettivo, percorsi differenti. Questo è l'aspetto psicologico del mio personaggio. Io lo vedo in quello che fa, nelle azioni che compie. Ha un obiettivo. Come fa a raggiungere quell'obiettivo? Che cosa fa per raggiungere quell'obiettivo? Mi sono spiegato? Questo è davvero molto importante, questa cosa qua. Altro esempio. La scena prevede che tu, attore, in un rapporto di coppia con un'attrice, devi dirle esattamente queste parole: ti odio, mi fai schifo, ti ho tradita, me ne vado, non ti rivedrò mai più. E te ne vai sbattendo la porta. Questa è la scena, le parole sono quelle. Ora tu dici: come lo interpreto? Ci sono milioni di possibilità. Puoi semplificarlo dicendo: sono arrabbiato, disgustato, sbatto la porta e me ne vado. Però, pensiamo a questa cosa qua dell'obiettivo del personaggio. Provate a immaginare il dopo. Cioè, il mio personaggio, dopo che ha fatto questa scena, esce, va in un bar, si ubriaca, torna sfrascicato a casa, piangendo, dicendo: perdonami, non è vero che ti ho tradito, ti amo, è stato un colpo di testa, voglio stare con te per tutta la vita. Questa è la prima opzione. Seconda opzione, invece, il mio personaggio esce, va dall'altra, passa una notte insieme, si sposano, fanno dei figli e questa non la vede mai più. La scena è la stessa, ma le dinamiche dentro alle quali questa scena è confinata sono completamente diverse. Gli obiettivi sono completamente diversi. Il primo obiettivo è: io voglio stare con te. Il secondo obiettivo è: me ne vado, addio per sempre. Capite quanto cambia creare le condizioni per? Se ti poni un obiettivo piuttosto che un altro, cambia tutto. Mi spiego? Spesso il personaggio non conosce la propria meta, quindi sarà necessario analizzare il testo così da comprenderne l'obiettivo inconscio che vuole raggiungere. Abbiamo quasi finito, eh? Però è importante, purtroppo questo aspetto qua è molto importante. Questo personaggio qua, sapete che fine fa?
Quale dei due?
È lo stesso.
Ah, e muore, non mi
sbaglio. Esatto, come muore?
E non mi ricordo.
Si suicida.
No?
Viene ucciso.
Sì. Sedia elettrica, viene condannato a morte. Ok? Ora, io non penso che questa persona abbia fatto di tutto per essere condannata a morte. Non è quello l'obiettivo che si è posta nella vita. La frase che dice prima della, appena è stata emessa la sua condanna a morte, la frase che dice prima di essere portata via è: quello che non avete capito di me è che io sono una gran brava persona. Ma è storia vera, eh? È un personaggio realmente esistito. Io ho letto anche il libro di Alan Warnoff, di questa serial killer, ma nel 2003. Il film è uscito molto dopo. Ora, chiaramente il personaggio come obiettivo aveva quello di essere, di integrarsi nel mondo e nella società. Non aveva gli strumenti per farlo. Veniva da una situazione di terribile degrado, violenza domestica, abusi, e quindi gli strumenti psicologici non ce li aveva, non sapeva sostenere un certo stile di vita, manco lo conosceva, poverina. Però il suo obiettivo era quello di integrarsi, non era certo quello di fare quello che ha fatto. E lì c'è lo schema, vedete? Necessità è il punto di partenza. Necessità, devo stare a integrarmi, riuscire a cavarmela in sto mondo di merda qui. Il percorso può essere evolutivo o involutivo. Nella sua tendenza psicologica c'era un'evoluzione, integrarmi nel mondo, tant'è che poi lei si è innamorata di questa ragazza, che era una donna, e ha tentato di costruire anche una relazione d'amore con questa donna. E invece purtroppo il suo percorso è stato involutivo completamente, perché poi è finita a uccidere i suoi clienti e diventare una serial killer, inseguita dalla polizia, catturata e condannata a morte. Che cosa voglio ottenere? Qual è l'obiettivo? Il personaggio che cosa vuole ottenere fondamentalmente? Dovremmo fare un'analisi sul personaggio, eccetera, eccetera. Chiaramente io posso dire quello che ho interpretato io su questo personaggio qua. Probabilmente lei voleva ottenere di essere apprezzata, di essere amata, tant'è che alla fine si è messa con una donna solo perché questa donna la amava, era l'unica persona che realmente l'amava e ha accettato di essere tradita da questa donna perché era innamorata di questa donna qui, capito? Se guardate il film è straziante. E questo costruisce, questo percorso, la personalità del mio personaggio, dalla necessità all'obiettivo. Evoluzione o involuzione. Il percorso della storia del mio personaggio viene raccontato in base alla sua esperienza. Ok? Andiamo a vedere. Spesso il personaggio non conosce la propria meta, quindi sarà necessario analizzare il testo così da comprenderne l'obiettivo inconscio che vuole raggiungere. È l'obiettivo che il personaggio si pone nella vita e il modo in cui tenta di raggiungerlo che ci metterà in condizione di comprendere la sua complessità psicologica e anche la struttura attraverso la quale questa complessità psicologica si è creata, cioè la sua esperienza. Quando dicevamo prima della fisicità, no? Noi siamo il risultato fisico dell'esperienza che abbiamo nella vita, ok? Sia come fisicità, come atteggiamento, come sonorità di voce, come qualsiasi cosa è il risultato di quello che noi siamo. Sia fisicamente siamo risultato di ciò che abbiamo vissuto, sia psicologicamente siamo risultato della nostra fisicità. Quando tu prendi un personaggio, lo devi costruire e lo metti in relazione col mondo, senti l'aspetto emozionale di questo personaggio. Gli dai un obiettivo, cerchi di portare a termine l'obiettivo con i mezzi che ha il personaggio, non hai altri strumenti. Il tuo personaggio, così come il tuo, non hanno altri strumenti. Non potete pensare di salvarlo. Capito? Voi dovete utilizzare quegli strumenti lì che ha il personaggio. Ecco perché si è infuriata, ecco perché si è sentito ferito. Perché quando si è relazionata ha visto degli ostacoli, delle impossibilità, capito? E quelle cose lì ha tentato di superarle con i suoi mezzi. Non c'è altro, non ha altri strumenti il mio personaggio. Può essere più intelligente, può essere più stupido di me, può essere più abile, può essere più incapace di me. Pensate a MacGyver, no? Chi come noi guardava MacGyver, forse solo io e lui, era uno che si ingegnava, costruiva tutti i marchingegni per risolvere i problemi, no? Però per dire, questo è il concetto. Allora io pongo un obiettivo al mio personaggio. Lo metto in condizione di cercare di raggiungerlo. Allora conosco come il mio personaggio pensa. Quello che gli passa per la testa. È un modo per addentrarsi dentro il personaggio, dal corpo all'aspetto emozionale, all'aspetto psicologico, fino a raggiungere l'anima. E lo sento, quando poi ci sono dentro completamente, io mi muovo piuttosto agilmente nel mio personaggio, perché so quello che vuole. So anche quello che non sa di volere. Mi sono spiegato? Noi abbiamo dei desideri inconsci, che se dovessero dirci, ah, tu vuoi quello, tu diresti, ma no, figurati. E invece sì. Come se dovessero dirti, ah, tu sei così, oh, figurati, e invece sì, ma tu non lo ammetterai mai, ci sta che non lo ammetti, ma invece è così, capito? Quello che il personaggio non ammetterà mai, noi dobbiamo saperlo, dobbiamo conoscerlo. Mi sono spiegato? È quasi finito, eh? Abbiamo quasi finito. Seconda parte della struttura psicologica, poi abbiamo chiuso. Ci sono personaggi che vanno dritti verso il loro obiettivo. Il tizio che si alza va e dice, sei carina, usciamo insieme. A testa alta e sicuri di quello che vorranno raggiungere. Altri invece fanno tortuosi passaggi intermedi, spesso senza sapere dove stanno andando e quale sarà la meta. Questi passaggi determinano una complessità psichica diversa dai primi e così via. Entrare nei panni del personaggio vuol dire attraversare questi passaggi così da poter fare esperienza di quella complessità. Quindi, concluso quest'ultimo passaggio, si può ricostruire un eventuale passato utilizzando la nostra immaginazione o le eventuali informazioni in nostro possesso. Per poter vestire quel passato è necessario aver prima strutturato un personaggio solido da poter mostrare. Vuol dire che tu hai solamente un monologo, come quello che avete voi, che è abbastanza sviluppato, lungo, ci sono tante informazioni, ma magari ci sono anche informazioni che voi non riuscite a recepire dal testo, ma potete arrivarci, capito? O potete porveli come obiettivi. Il fatto che lui non sia sceso dalla nave, che cosa vuol dire? Che cosa vuole ottenere il mio personaggio realmente? Quando si relaziona con un altro e sta 5 minuti a spiegargli perché non è sceso dalla nave. Perché non dice semplicemente... L'altro gli dice perché non sei sceso dalla nave? Lui dice... Ma va, è troppo grande, lascia perdere. Non ci sto dentro. Non è roba per me. Ci sta, potrebbe rispondere così. Chi glielo impedisce? Cavolo, sono 5 minuti di monologo per dire che non è sceso dalla nave. Allora devi portare un obiettivo, devi capire perché il mio personaggio... Vedete lì? Abbiamo finito qua. C'è altro, ma lo vediamo la prossima volta. Vedete qui? Qui c'è un... Che cosa dico? Il personaggio attraverso il testo. Ok? A chi lo dico? La relazione. E perché lo dico? L'obiettivo. Testo. Relazione, obiettivo. Se non so rispondere a queste tre domande e non riesco a rispondere, io non sono dentro la situazione del personaggio, non sono dentro il personaggio e non so neanche perché cavolo sto facendo queste cose qua. Questo mi dà i risultati. Non pensare come dire le battute. Quello non mi dà i risultati. Quello mi dà il cliché e mi fa fare molta confusione. Invece questo è molto chiaro, quello che dico, a chi lo dico, perché lo dico. Se io rispondo a queste tre domande, arrivo anche al capire che cosa sto facendo, cioè cosa realmente sto facendo adesso. Il tuo personaggio, perché? Intanto a chi sta parlando, secondo te? Devi trovare la persona alla quale sta parlando. È molto importante, perché deve esserti chiaro di fronte quella persona lì. Puoi capirlo fratello, puoi capirlo sorella, deve essere proprio quella persona lì. C'è anche una tecnica ipotetica di sostituzione, cioè ipotetica, reale di sostituzione. Cioè se tu vuoi ottenere un certo tipo di risultato e se tu metti lì tua madre, tuo padre, tua sorella, tuo fratello al posto dell'altro attore, dell'altra attrice, sicuramente hai... Una condizione. Allora tu dici, allora io voglio arrivare a perché lo sto dicendo, capito? Parti da lì, perché lo stai dicendo? Che cosa vuoi ottenere? Che cosa pensi che voglia ottenere il tuo personaggio? Cosa senti che voglia ottenere?
Allora, parlo ricordandomi di come è andata esatto. La volta scorsa. Penso che l'obiettivo del mio personaggio fosse ottenere aiuto, però allo stesso tempo penso che il modo in cui lo otteneva non era un modo così esplicito, ma era un appunto voler farsi vedere forte, ma aveva bisogno di aiuto allo stesso tempo, per cui sì, ti chiedo aiuto, però cioè, lo devo velare un pochettino.
Ok, perché? Perché la struttura del personaggio è quella, l'atteggiamento è quello, il suono è quello, la fisicità è quella, ok? Quindi se tu hai un leone che chiede aiuto, non è come una gazzella che chiede aiuto, sono due animali completamente diversi. Quindi... Hai costruito fisicamente un leone, ipotizziamo? Va benissimo. Ciò non toglie che possa chiedere aiuto. Però, come abbiamo visto, ha un obiettivo, ma la sua fisicità, la sua struttura, i suoi atteggiamenti lo mettono in condizione di utilizzare i suoi mezzi per chiedere aiuto. Non sono i mezzi di una gazzella. Chiaro?
Sì.
Però l'obiettivo è sempre lo stesso. Quindi tu, una volta che l'hai costruito, parti con il chiedere aiuto. Attenzione! Deve essere molto chiaro, chiedere aiuto è generico, Quando dici che cosa voglio, qual è l'obiettivo, che cosa voglio ottenere, deve essere molto specifico. Che cosa realmente vuoi, cioè cosa vuol dire aiuto? Cosa vuoi che faccia l'altro per te? Che ti porti giù dalla nave? Oppure che venga a stare con te sulla nave? Oppure qualcos'altro? Però deve essere chiaro, perché più chiaro ti è quell'obiettivo, più tu sai cosa vuoi ottenere, più cerchi di raggiungerlo. In quei mezzi, con la tua fisicità, con le tue parole, col che cosa, con quello che stai... E capisci che cosa stai facendo. Ti sto invitando a stare con me. Ti sto costringendo a stare con me. Ti sto chiedendo di aiutarmi a venire giù dalla nave. Capito? È molto importante questa roba qui, perché quello si chiama tutto sottotesto. L'azione scenica è tutto quello che accade dentro a quello che noi vediamo e che crea spessore alla scena, perché ti fa, se tu abbassi il volume e non senti le parole, cavolo, vedi che accade qualcosa e capisci realmente quello che sta succedendo tra i personaggi in quella situazione. Chiaro? E la stessa cosa per il tuo personaggio. Cosa vuole ottenere il tuo personaggio? Ok, è molto importante questa cosa qua, ok? Potrebbe anche esserci la domanda perché vuole ottenere attenzioni. È un passaggio ancora più profondo. Perché vuole ottenere attenzioni? No, no, ci sta, va bene, ok.
Vuole un uomo da poter sfruttare.
Ok, ci sta. Allora vedi che le attenzioni che vuole ottenere hanno comunque ancora uno scopo ultimo, ancora un fine ultimo? Quindi potrebbe essere che cosa sto facendo? Potrebbe essere il ti sto seducendo, cioè continuo lavoro di seduzione. Non lo so, sto ipotizzando, lo devi conoscere tu il tuo personaggio. Però l'ottica è quella. Che cosa dico? Ti dico queste cose qua. Ti sto raccontando una storia del perché non sono scesa da questa nave.
Io l'ho vista un po' così, non scende dalla nave perché non ha una cittadinanza.
Ok, ci sta. Ok, allora vedi che già il voler ottenere attenzioni perde di forza. Vuoi ottenere...
Ma in quella circostanza cioè, cerca di catturare l'attenzione, quindi vedendo che non viene ascoltata è cioè, vedendo che non gli vengono prestate attenzioni, cioè, capisce che poi il suo obiettivo è più difficile da raggiungere, quindi magari ipotizza poter cambiare vittima.
Ok, ci può stare. Tu hai messo in gioco un argomento molto importante che è l'obiettivo della scena. Cioè quello che vuole ottenere nello specifico in questo momento. Ci sono due obiettivi, tendenzialmente. Ce n'è uno che Stanislavski chiamava l'azione trasversale, cioè tutto quello che fa per ottenere quello che realmente, consciamente o inconsciamente, vuole ottenere. Ok? Il tuo personaggio, ipotizziamo che sia la cittadinanza, ok? Una cittadinanza e un benessere economico. Voglio stare bene, voglio vivere bene.
No, lei vuole stare sulla nave.
Lei vuole stare sulla nave, ok. Allora la cittadinanza non la vuole ottenere. Vuole essere
lei
mantenuta.
Sulla nave perché non ha una cittadinanza.
Ok, ma che cosa vuole ottenere allora?
E poter finanziare il suo soggiorno nella nave.
Quindi vivere sulla nave, però in maniera agiata, giusto?
Esatto.
Va bene, ok. Il mio obiettivo è rimanere su questa nave, però vivere bene su questa nave. Certo, sì, giustamente, tu lo stai collegando al monologo, va benissimo, ok, ci può stare. Però potrebbe anche essere, ti faccio un esempio, potrebbe anche essere che ti dico tutte queste cose qua, forse perché voglio che tu mi prendi, mi porti giù da questa nave e mi salvi, perché alla fine dice, è una musica che io non so suonare, capisci cosa voglio dire? Cioè io te le dico tutte le motivazioni, però finisco dicendoti è una musica che non so suonare, quindi magari ho bisogno che mi aiuti tu, ho bisogno che mi salvi. Capito? Dipende sempre cosa ti poni come obiettivo e ti assicuro che spesso e volentieri il testo che sembra dire una cosa automaticamente ne dice un'altra. Cambia completamente. Capito?
No, secondo me quelle ultime parole sono più una manipolazione emotiva, quindi ti faccio capire com'è la mia situazione a livello estremo per magari convincerti maggiormente.
Ok,
perché
va bene. Non vuole scendere dalla nave, vuole essere mantenuta.
Sì, perché poi comunque se scendesse, cioè lei non vorrebbe stare con lui, quindi sarebbe complicato.
Ok, ci può stare, ci può stare. Quindi vuole mantenere una relazione, una o più relazioni a distanza,
esatto,
che la mantengono su questa.
Cioè, secondo me lei, nella situazione dell'altra volta, vedendo che lui non la cagava comunque, cioè secondo me per lei non sarebbe stato un problema dire vabbè, chi se ne frega, vado a parlare a un altro, capito?
Ok, ci sta, però devi considerare questo, che...
Cioè lei ci ha provato, ma vedendo che lui non le prestava attenzione, lei non è che era così tanto, cioè secondo me dopo un po' non avrebbe smesso di insistere.
Ci può stare benissimo, ed è ragionevolissima la tua logica, spacca, come si dice? Quando la logica è perfetta. Però è anche, com'è che si dice?
Spacca il capello.
Spacca il capello, il mio. Però considera questo, che nello specifico tu hai una scena che riguarda una relazione e questa scena e questa relazione sono l'unica cosa che hai. Quindi se tu parti col presupposto, se non mi funziona con te, me ne vado da un altro, non stai valorizzando, non stai dando potere alla situazione, alla scena che tu hai in mano, perché in questo momento...
No, ma infatti lei è fissata sul raggiungimento dell'obiettivo, ma si vedeva,
secondo me. Esatto, per quello che sto dicendo, siccome tu invece eri molto convinta...
No, secondo me non era fissata su quella precisa persona, cioè lei vuole l'obiettivo, ma non importa con chi...
Quello è chiarissimo, e qui entriamo nell'argomento, obiettivo complessivo, obiettivo della scena. Certo, però questo è perché ha un obiettivo, ha un'azione, ha una linea trasversale, cioè quello che realmente vuole tenere nella vita. E quindi ogni situazione che affronta riguarda comunque quello che vuole tenere nella vita. Però succede questo, che nello specifico tu hai una situazione scenica di questo specifico caso qua. In questo caso qui tu devi capire qual è effettivamente l'obiettivo di questa scena in questa relazione. Dove a questo punto qui tu hai qualcuno che apparentemente non sembra essere così convinto di quello che tu vuoi ottenere. È chiaro che se tu non ti poni come obiettivo scenico qualcosa che dia comunque un risultato al tuo obiettivo complessivo, cioè, ti spiego, quello che tu hai fatto con tutta la forza, alla fine, no, di sbagliato non c'è assolutamente niente.
Magari dandogli del coglione anche, cioè riduce la possibilità di arrivare all'obiettivo.
Assolutamente sì, potrebbe essere che riduci la possibilità di raggiungere il tuo obiettivo, sicuramente sì. No, tu hai reagito secondo l'istinto del tuo personaggio. Sei entrata fisicamente nel personaggio, hai percepito un tipo di relazione e hai reagito secondo l'istinto del tuo personaggio, quindi non hai sbagliato assolutamente. Adesso ti tocca, aspetta, adesso quello che devi fare è capire perché hai reagito così e che cosa volevi ottenere con quella provocazione. Devi capire il tuo personaggio, quando ha reagito così, che cosa stava cercando di ottenere, perché lì c'è l'obiettivo della scena. Allora, partiamo con quello che stava facendo nell'effettivo. L'abbiamo visto. Cosa stava facendo nell'effettivo il personaggio? Stava... Cosa stavi facendo? Tu l'hai vissuto in prima persona. Cosa ti stava facendo? Ti stava...
Ma in realtà lo stavo prendendo in giro.
E quindi?
Non è che ci stavo provando.
No, non ci stavi provando, assolutamente. Lo stavi umiliando.
Esatto.
Esattamente. Questo era la tua azione scenica, ok? Ora succede questo. Nella psicologia del tuo personaggio, per il raggiungimento di un obiettivo specifico, c'è un tentativo, ogni volta che hai una relazione, di ottenere quel risultato lì. Perché tu quello vuoi. Ok, rimanere sulla nave, essere mantenuta sulla nave per poter, e però a distanza, per non avere relazioni con le persone con le quali tu, eccetera, eccetera, eccetera. Magari c'hai un OnlyFans, una nave, cacchio ne sai, sai, ormai è a distanza. E beh, sicuramente può essere uno degli strumenti che puoi utilizzare, considerato i tempi moderni, puoi utilizzare per tenere agganciati i fessacchiotti che ti mantengono. Ci può stare, no? Succede questo, che quando ti relazioni con questo personaggio qua e questo personaggio qua non ti dà le attenzioni che vuoi, c'è una parte tua, personale, di autostima, di autoconsiderazione, che viene fuori. Perché tu non sei una stupida. Tutt'altro che stupida. Quindi cosa succede? L'obiettivo mio, a un certo punto, l'obiettivo scenico, è quello di farti sentire che non sei superiore a me, ma di far sentire me superiore a te. Capisci? Perché qui non è solamente il farmi mantenere perché io ho bisogno. Sì, io ho bisogno. Ma io ho anche l'obiettivo mio di sentire che sono meglio degli altri, sono più furba degli altri e faccio la vita che voglio io. Se di fronte ho qualcuno che mette in dubbio, in difficoltà, o prova a incrinare questa posizione che io, questa, diciamo, opinione che ho di me, io ti distruggo. Capito cosa voglio dire? Quindi l'obiettivo scenico a quel punto lì non è un obiettivo che va a confliggere con l'obiettivo principale. Perché, come hai detto tu, probabilmente io a questo punto qui non conto neanche sul fatto che tu mi possa aiutare o mantenere. Però sicuramente c'è un conflitto dal quale io ne devo uscire vincente. Io non mi faccio umiliare da te. Io non sono quello che tu pensi. E quindi ti distruggo. Non permetto a nessuno di distruggere l'opinione che ho di me, la mia autostima. Capito cosa voglio dire? Questa è una caratteristica psicologica del personaggio fortissima, perché determina totalmente la tipologia di personaggio che tu, dentro al quale tu stai vivendo. Capito? Non è quella che se trova la persona che non l'ascolta si sente in difetto, si sente quella sbagliata, si sente quella che alla fine fa quello per vivere, piuttosto che... Ma neanche per il cazzo. Io ti sdraio, ti seppellisco. Non esiste che tu seppellisci me. Capito? È sempre quello, il tipo di animale. È una gazzella o è un leone? È una lepre o una tigre? Capito? Se io sono una tigre, rimango dentro i canoni della tigre. Anche quando scapperò, scapperò come una tigre. Capito? Non mi posso trasformare come animale. È impossibile che mi trasformo. Così come le persone non cambiano. Possono evolvere o involvere, ma quello sono. Non cambiano le persone. Perché se quella persona è quell'animale, rimarrà sempre quello. È chiara questa cosa qua? Ok, polpettone finito. Tante cose, però sono importanti. Secondo me sono importanti. Adesso chiudiamo la registrazione per Chiara.
Ma ti ha registrato?
No, penso che abbia registrato. 1:07, ok.